dagli studi di Radio Claronda in Blu un affettuoso saluto ai nostri affezionati radioascoltatori e un bentrovati con la rubrica Voglia di Libri. Sono Alessandra dell'Associazione Librellule con Andrea alla regia che mi assiste durante la lettura. Il libro che vi propongo oggi si intitola Le bambine non esistono, racconto verità che narra la vicenda di Ukmina Manuori, scritto dalla giornalista Stephanie Lebrun. Nata al confine con il Pakistan, Ukmina Manuori è stata cresciuta come Bacha Posh, ovvero come un bambino, un maschietto, per scongiurare la vergogna della famiglia di non avere figli maschi. È così che Ukmina acquista il diritto di avere una voce. Ha scelto di usarla per raccontare la prigionia della condizione femminile nel suo paese. Il libro è molto più di una storia personale. È il ritratto delle condizioni cui sono soggette milioni di donne invisibili nell'Afghanistan dei talebani. Nel libro si racconta e ci racconta della realtà femminile negata. Buon ascolto! Non conosco la mia data di nascita. Da noi non si festeggiano i compleanni. Sulla mia carta d'identità c'è scritto che sono nata nel 1346, secondo il calendario solare iraniano che utilizziamo noi Pashtun, anno che corrisponde al nostro 1968. È un'ipotesi, una data aleatoria, non ho nessun certificato di nascita, nessuna dichiarazione ufficiale che attesti la mia venuta al mondo. Quando ho dovuto richiedere un documento d'identità, mia madre ha fatto due conti. «Devi essere nata intorno al 1346», mi ha detto. «O al massimo un paio di anni prima o dopo». Era un giorno di primavera. Di questo era sicura. Si ricordava soprattutto che, quando ero uscita dal suo ventre, lei e mio padre si erano chiesti se sarei sopravvissuta. Avevano già perso 10 figli. Quando sono nata, mio padre capì subito che sarei vissuta. Aspettò un mese e poi, vedendomi crescere e ingrassare in modo insolito in questa terra povera, pronunciò una frase che cambiò il corso della mia vita. «Tu sarai un maschio, figlia mia». Mia madre non si oppose. Anche lei aveva bisogno di un figlio maschio. Mio fratello maggiore aveva già 10 anni. Ai miei genitori serviva un altro maschio che aiutasse la famiglia, andasse a fare la spesa, badasse agli animali, lavorasse la terra e facesse tutto quello che un uomo ha il dovere e il diritto di fare. Noi siamo musulmani e Pashtun. Ci sono delle regole. Una donna non può comparire in pubblico da sola, il che limita considerevolmente l'ambito delle sue attività. A partire da quel momento, unicamente per volontà dei miei genitori, la mia famiglia e i miei vicini dovevano considerarmi come un fratello, dimenticare che ero nata femmina, chiamarmi Ukom Khan, l'uomo che dà ordini, e non più con il nome che mi avevano dato alla nascita, Ukmina. Se dei conoscenti passavano da casa nostra portando regali per una bambina, mio padre li rifiutava dicendo «Questo è mio figlio». Non mia figlia. Così diventai Ukom Khan. Mio padre è fiero di me. Ho 5 anni, mi porta sulle spalle in giro per il villaggio, mi esibisce come un trofeo. Sono il figlio che ha tanto aspettato. Mi compra dolci, caramelle, cioccolato, bei vestiti. A 8 anni, per premiare il mio lavoro, mi fa il più bel regalo che abbia mai ricevuto nella vita, una bicicletta. È bellissima. Ci salgo sopra e ammiro me e la mia bici sullo specchietto che reggo col braccio teso. Mio fratello mi insegna con pazienza a pedalare senza perdere l'equilibrio. Non è così scontato sulle strade pietrose nei dintorni del villaggio. Sono felice, libera. Non sento ancora il peso della mia differenza, perché non ne vedo nessuna. Nella nostra provincia non c'è niente di strano nel dichiarare che una femmina è un maschio. Al villaggio siamo una quindicina, vestite come i nostri fratelli, in shalwar kameez blu, una tunica lunga con pantaloni. Ci sono Yania e Sakina, Matgullah, Kamala, Mamura. Le famiglie senza figli maschi e senza discendenza hanno il diritto di travestire una delle loro figlie per salvare l'onore. Si dice anche che questo possa allontanare la mala sorte dai figli futuri, mala sorte che consiste nell'avere una femmina. Una superstizione che nasconde una ragione molto più pragmatica. Vestire una femmina da maschio le permette di aiutare la famiglia perché può lavorare e portare a casa del denaro. Kamala, per esempio, non ha fratelli, ma ha 6 sorelle. È lei che mantiene la famiglia servendo il tè in un chiosco. Chi le sta intorno sa che è una femmina, ma i clienti la prendono per un maschio e non vedono nulla di male nel farsi servire le loro bevande preferite da quel bambino con i capelli nascosti sotto il berretto e che indossa abiti maschili. Se Kamala non fosse vestita così, il proprietario del chiosco non l'avrebbe mai assunta. Le ragazze non lavorano, restano a casa. Ovviamente sa che Kamala è una femmina, ma dal momento che è vestita da maschio l'onore è salvo e sono tutti contenti. In fondo è una vecchia tradizione afghana. Tutti conoscono la storia del re Habibullah Khan che ha regnato dal 1901 al 1919. Ha modernizzato il paese introducendo la medicina occidentale e avviando diverse importanti riforme statali. Nel suo palazzo a Kabul ha avuto un'idea in un certo senso molto moderna. Per badare al suo harem ha scelto una delle figlie e l'ha fatta vestire con abiti maschili. Prima a vigilare sulle donne dell'emiro c'erano gli eunuchi, uomini evirati e inoffensivi. Ma lui aveva escogitato un sistema nuovo. Cosa c'era di meglio di una donna per sorvegliare altre donne? Cosa c'era di meglio di un vestito da uomo per gestire con autorità le amanti del re? La minore delle sue figlie aveva quindi preso il posto dell'eunuco fino alla morte del padre, ucciso durante una partita di caccia. Si racconta che in seguito si era rifiutata di riprendere gli abiti femminili e che era fuggita, nascondendosi dietro un'identità maschile. Nessuno aveva mai più sentito parlare di lei. Un giorno Kamala mi ha spiegato che non dovevo affezionarmi troppo ai miei vestiti da ragazzo. Quando avremo 10 anni, torneremo ad essere delle vere ragazze. Mia cugina serviva il tè qui fino all'anno scorso, ma adesso è troppo grande. Porta il velo e aiuta sua madre in casa. Vedrai, anche tu sarai obbligata a ridiventare Ugmina, altrimenti Allah ti punirà e soprattutto i mullah. Kamala ha ragione. Le bambine come me fanno parte del paesaggio. Non esiste un nome o un'etichetta particolare per indicarci. Siamo integrate nella comunità anche se facciamo una vita diversa. A 7 anni, quando le altre bambine cominciano a portare il sadar, un velo semplice che copre solo la testa, noi corriamo nel fango con i maschi. Non porterò mai il velo. Ecco cosa rispondo a mio padre, che ha appena ricevuto una visita da parte del mullah del villaggio. È peccato restare vestita così. Devi diventare una ragazza, altrimenti avremo dei problemi. Mio padre è sempre più teso. La pressione degli ulema, le personalità religiose del distretto, diventa ogni mese più forte. Guna, peccato. Questa parola mi trafigge come una freccia avvelenata. Per tutta l'infanzia non ho visto nulla di male nel portare questi vestiti da ragazzo, proprio quelli che mi hanno dato i miei stessi genitori. E adesso, agli occhi dei vicini, agli occhi di mio padre, agli occhi di Allah, sono l'incarnazione del male. Ho 15 anni e capisco che il mio comportamento è anti-islamico. Il mullah, che conosco fin dall'infanzia, mi prende da parte. Ci sediamo l'uno di fronte all'altra sul tappeto della sala. È mite e gentile, lo rispettiamo tutti. È la prima volta che si rivolge a me con tanta fermezza. Ugmina, ascoltami bene. L'Islam non accetta le donne che portano abiti maschili. Se una donna lo fa, perde la sua identità e il suo posto nella società. La donna ha delle emozioni particolari perché è una creatura debole, al contrario degli uomini. Tu non puoi cambiare la tua natura, Ugmina. Una donna è dolce per definizione, cosa che non vale per gli uomini. Perciò, quando una donna si nasconde sotto abiti maschili, cambia comportamento e diventa come un uomo, questo è proibito. Ma io voglio essere libera come gli uomini. Mi guarda, inorridito per quello che ho appena detto. Questo non ha senso, Ukmina. Una donna non può ottenere la libertà solo cambiando vestiti. Non è la libertà quella che raggiunge, ma la sofferenza. Perde il rispetto e diventa un insulto alla società, che la insulterà a sua volta. E poi cosa stai dicendo, Ukmina? Le donne sono libere. Possono muoversi e viaggiare. Devono solo essere accompagnate dal loro marito. Possono uscire di casa con un parente, non c'è un problema. E anche andare a lavorare, purché vengano accompagnate lungo il tragitto. Bisogna che tu capisca, Ukmina. Una donna che porta abiti maschili commette un crimine. L'Islam non lo accetta e basta. Detto questo, si alza e mi lascia sola sul mio tappeto. Quel discorso non incide minimamente sulla mia determinazione, al contrario, mi riprometto di non rinunciare mai, di essere fedele a tutto ciò che sono nel mio cuore. Mia madre ha bisogno di me, devo aiutarla e proteggerla. Ha bisogno di un figlio, non di una figlia. Adesso ho un fratello e una sorella, ma mio fratello è troppo piccolo per svolgere i compiti di un uomo e mia sorella adempirà benissimo ai suoi doveri femminili. Il discorso del mullah almeno mi ha fatto capire che rischio grosso, ma sono coraggiosa e niente mi fa paura. Solo il mio corpo potrebbe tradirmi, ma anche in questo caso tutto lo conferma. Sono nata per essere un uomo. A meno che non sia stata la mia mente a modellarne la trasformazione. Sono alta, molto più alta della maggior parte delle ragazze. La mia corporatura non ha nulla da invidiare a quella dei ragazzi della mia età. Il mio viso è sgraziato quel tanto che basta per non attirare l'attenzione. Adesso esco con un turbante, un pezzo di stoffa lungo 7 metri che mi ha comperato mio padre e che mi avvolgo intorno alla testa. Il turbante grigio a righe nere completa la mia shalwar kameez color sabbia che ha sostituito quella blu della mia infanzia. Questo completo diventa l'uniforme sotto cui costringo il mio seno nascente grazie a una benda di stoffa che mi fascia il torace. Vestita così, nessuno può immaginare che sono una ragazza. Nel 2009 mi sono aggiudicata un seggio al Consiglio Provinciale di Khost a pieni voti, distanziando di parecchio le altre due candidate elette. Siamo 9 membri, 3 dei quali donne. La campagna elettorale è stata fantastica. La gente mi incoraggiava, ricevevo un sacco di adesioni da parte delle donne, ma anche degli uomini. Entrambi mi consideravano uno di loro. Ho visto quello che la politica poteva significare nel bene e nel male, la speranza che gli elettori riponevano in noi, ma anche la corruzione e il clientelismo. Molti candidati erano ricchi e non badavano a spese a comperare voti. Io non avevo un solo afghani da buttar via. L'unica cosa che sono riuscita a fare è stato pagare un autista che il giorno delle elezioni andasse a prendere gli elettori che non potevano spostarsi e volevano votare per me. Eppure sono stata eletta. Comincia una nuova vita. La democrazia con le sue assemblee comincia a cambiare la vita degli afghani e soprattutto delle afghane. Le donne possono far rispettare i loro diritti. Non so se la brutalità, la crudeltà e la ferocia degli uomini diminuiscano, ma adesso ci sono dei luoghi e delle persone che raccolgono le istanze di queste donne vittime di violenze e di torture. Gli autori dei maltrattamenti capiscono che possono finire in prigione per i loro atti. Tuttavia, i progressi sono lenti. Le tradizioni sono profondamente radicate nelle tribù Pashtun e dobbiamo tenerne conto nei nostri interventi. Lo scopo è quello di evitare il peggio. Il meglio arriverà col tempo. Di recente ho comprato uno specchietto. Da quando mi sono vista nell'ascensore di New York, riesco ad affrontare la mia immagine. Ho appuntamento con alcuni giornalisti francesi. Vogliono fare un documentario sulle bacia poche. Non sapevo che questo termine fosse conosciuto fuori dal nostro paese. Mi hanno spiegato che c'erano altre donne come me, designate come maschi alla nascita, e che si rifiutavano di abbandonare gli abiti maschili durante l'adolescenza, come si conviene. Avevano assaporato la libertà degli uomini e non volevano rinunciarvi. E poi qualcuno ha proposto il mio nome per il premio alla donna più coraggiosa dell'anno. Ecco come mi sono ritrovata negli Stati Uniti, una piccola celebrità e una grande curiosità. E mi fanno sempre questa domanda: essere una bacia poche è stata una liberazione o una prigione? In seguito ho riflettuto su questa domanda che non mi ero mai posta. Ecco come risponderei. Vivere in abiti maschili mi ha dato una certa libertà, perché una vita da donna in Afghanistan è una vita di distruzione. Avete visto da dove vengo e dove sono arrivata? Ma non dimentico ciò a cui ho dovuto rinunciare. Per me non è un peso non sposarmi, non avere figli, invecchiare sola, ma per le altre? Perciò non consiglierei a nessuna di diventare una bacia poche. Se una bambina venisse da me e mi chiedesse un consiglio, le direi: non voglio incoraggiarti a portare abiti maschili. È una cosa che dipende dal tuo carattere e dal tuo coraggio. Guarda, un sacco di bambine si vestivano da maschio, ma non erano abbastanza coraggiose per farlo e hanno smesso. Hanno dovuto imparare a essere femmine. Giocavano a calcio con i ragazzi, andavano in giro a loro piacimento e poi, dall'oggi al domani, si sono messe un velo in testa e hanno chiuso il loro cuore in una prigione. Non potevano più uscire da sole, aspettavano che gli si trovasse un marito. Il loro universo si era ridotto alle mura domestiche. È quello che è successo alle bacia poche del mio villaggio. Allora vorrei dire a questa bambina: se continui a portare abiti maschili, devi avere il cuore coraggioso di un uomo, devi essere all'altezza. Gli uomini sono coraggiosi e forti, a volte ingiusti e spesso crudeli. Le donne hanno il cuore tenero, non possono essere come loro. Io invece posso essere crudele quando Satana si impadronisce di me. Non ho mai ucciso nessuno, ma posso picchiare. Perciò direi che tutto dipende dal tuo cuore e non dai tuoi vestiti. All'estero ho visto donne vestite da donna che avevano un cuore coraggioso. Lottano, lavorano, sono forti. Quindi vestirsi da uomo non è la soluzione. Io non avevo scelta, ecco tutto. Non potevo fare altrimenti. Mio padre aveva detto: tu sarai un maschio, figlia mia. E io sono rimasta un maschio. D'altra parte so, nel profondo del mio cuore, che mentre mi spingeva a tornare una ragazza su pressione dei mullah, era fiero che io resistessi. Mi aveva sognata così, aveva fatto di me un uomo. Ma vedi, bambina, a volte penso alla morte e so che verrò avvolta come una donna, perché si può barare con tutti tranne con Allah. Il lenzuolo bianco mi coprirà la testa e le mie mani verranno posate sul petto. Ma nell'altro mondo, sai, chiederò ad Allah di farmi essere una vera donna o un vero uomo. Non importa cosa, ma non metà e metà. Perché, mi domandi? Perché senza amore e senza desiderio, a volte ci si sente soli. Carissimi radioascoltatori, il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ricordo che il libro proposto oggi, intitolato Le bambine non esistono, racconto verità che narra le vicende di Yukmina Manuori, scritto dalla giornalista Stephanie Lebrun, lo potrete reperire facilmente sugli scaffali della nostra biblioteca Fausto Sabeo. Alessandra dell'Associazione Librellole e Andrea in regia vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata di Voglia di Libri. A risentirci presto!